on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.
Benvenuti ad una nuova edizione dello Zona Wrestling Show. Io sono Giuseppe e con noi anche oggi ci sono Luca Grandi e Giovanni.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Di argomenti oggi ce ne sono abbastanza, perché se la WWE fa la parte da gigante con la Royal Rumble che abbiamo visto domenica scorsa, comunque Impact non è stata a guardare. Abbiamo visto la Fortune passare, diciamo, al lato chiaro della forza. Tanti spunti di cui parlare. Partiamo però con l'argomento caldo, diciamo, almeno quello più importante, che è la Royal Rumble. Giovanni aveva pronosticato la vittoria di Alberto Del Rio e ci ha azzeccato in pieno. Ora gli devo una pizza, come avevo detto nei commenti.
Esatto.
E a prescindere dalla qualità globale, cosa pensi? Cioè, pensi che sia stata una scelta giusta quella di far vincere Alberto Del Rio invece di atleti magari più maturi e meritevoli come CM Punk o Morrison? Giovanni?
Ma maturi e meritevoli dipende dai punti di vista, perché maturi sì, meritevoli dipende dai punti di vista, perché comunque sia molti sono meritevoli. John Cena, Randy Orton, CM Punk avrebbero tutti potuto vincere la Royal Rumble a livello di star power, non ci sarebbe stato niente da dire, però probabilmente non gli serviva quanto serve a Alberto Del Rio un push come la vittoria della Royal Rumble. Adesso è diventato a tutti gli effetti un main eventer, andrà a WrestleMania a combattere per il titolo. Diciamo che secondo me la WWE ha fatto la cosa giusta, dopo tanti anni tra l'altro che non vinceva un rookie, perché almeno dal 2003, quando vinse Brock Lesnar, che non vince un rookie. Tra l'altro Brock Lesnar era anche arrivava già da un, cioè aveva già vinto anche un titolo del mondo, aveva già vinto King of the Ring. Quindi Del Rio, ancora prima di Brock Lesnar, ha vinto la Royal Rumble. Sembra che al momento sia stata la mossa giusta, un esperimento che secondo me può dare i suoi frutti.
Bene, parlando invece della qualità complessiva dell'incontro, ho notato parecchi commenti negativi, diciamo, nel web, soprattutto nel nostro sito, fra gli utenti. In particolare il finale della Rumble pare che non sia piaciuto molto, cioè il fatto che ci fosse comunque Del Rio, poi è arrivato Santino, alla fine che c'era la John Cena, Randy Orton, insomma non era proprio un finale stellare. Secondo voi, tu Luca, che ne pensi? È stata davvero una Rumble così brutta?
Ma magari dal punto di vista lottato si poteva fare un po' meglio. Anche, diciamo, il finale, gli ultimi quattro, diciamo che comunque ha dato un certo grado di incertezza. La mossa di lasciare Santino come ultimo eliminato ci poteva anche stare, non mi scandalizzo per questo. Io in assoluto il match è stato abbastanza buono, anche per il fatto che è stata la prima volta che si vedevano 40 partecipanti. Ci sono stati dei momenti abbastanza interessanti. La vittoria di io personalmente la valuto abbastanza positivamente, per il fatto che siamo in un momento storico abbastanza particolare per la WWE, perché negli ultimi due anni, un anno e mezzo, due, hanno investito pesantemente su facce nuove, su giovani che sostituissero i vecchi main eventer. Ci si potrà chiedere, magari questa è una valutazione che potremmo fare a posteriori, se Del Rio è stato il cavallo giusto su cui puntare. Forse è l'unico attualmente che può reggere di un main event di WrestleMania, perché insomma sa parlare al microfono, sa fare degli ottimi match, a differenza di un Morrison che, per quanto è stato probabilmente ha fatto la migliore prestazione alla Rumble, pecca sempre dall'altro punto di vista, che gli fa perdere un po' di punti agli occhi di chi comanda in WWE.
Già l'abbiamo detto anche la scorsa settimana, insomma, questo Morrison, a cui manca sempre quel poco per arrivare, diciamo, al vertice, per essere pienamente convincente. A proposito della Rumble, di questo e di, diciamo, delle critiche che ha ricevuto, tu Giovanni che cosa avresti cambiato, se avessi potuto cambiare qualcosa, diciamo, all'interno della trama, diciamo, che si è raccontata durante il match?
Non l'avrei diviso a metà con John Cena, suoco, sinceramente. No, non mi è piaciuto, perché va bene PG, va bene suoco, va bene che magari bisogna anche ridere ogni tanto, però la Royal Rumble, comunque sia, è una cosa importante. Questi segmenti un po' troppo comedy con un suoco non mi sono piaciuti, sinceramente. Magari avrei fatto rimanere sul ring 1-2 minuti, avrebbe fatto qualcosa di comico, ma così secondo me è stato troppo, non mi è piaciuto. E poi avrei fatto qualche, insomma, troppe eliminazioni lisce, insomma, no? Ti prendo per il collo e ti butto fuori. Non c'è stato magari una reverse, un CM Punk che cerca di eliminare un avversario, o più che un CM Punk, un Mason Ryan che cerca di eliminare l'avversario ribalta la mossa e elimina lui, certo. Insomma, pochi colpi di scena, troppo lineare, diciamo.
E poi alla fine forse c'è stato poco combattuto l'eliminazione, nel senso che difficilmente c'è stato qualcuno magari che stava per uscire e ha lottato con le unghie e con i denti per rimanere, insomma, ecco, esatto. È stato tutto un po' scontato, insomma.
Grande John Morrison è stato fantastico.
John Morrison forse, diciamo, è stato il momento più entusiasmante di tutta la Rumble di quest'anno, sicuramente.
Cioè. Sì, infatti io l'avevo citato proprio perché è stato il migliore, ha fatto la migliore prestazione.
Già. A proposito di quello che diceva Giovanni, di dividere in due, diciamo, la rissa, eccetera, quando ha detto questo mi è venuto in mente di CM Punk, degli attimi in cui ha dominato la contesa con i suoi Nexus, che io comunque ho apprezzato davvero quei momenti, lo dicevo anche in chat, fino a quel momento la Rumble è stata veramente incredibile per me. Poi a un certo punto è arrivato John Cena, ha distrutto tutto, comunque questo suo momento di dominio è durato, si è piazzato a metà, diciamo, della Royal Rumble. Secondo te, Luca, è stato un bene, oppure forse la WWE ha perso, diciamo, un'occasione irripetibile, diciamo, di trasformare il Nexus e CM Punk, diciamo, in leggenda, cioè di farli entrare nella storia, perché probabilmente se CM Punk avesse vinto la Rumble in questo modo, diciamo, grazie ai Nexus dominando, eccetera, sarebbe stato un modo per scrivere, diciamo, nella storia i nomi di questi lottatori, diciamo, perché sarebbe stato il modo di consacrarli. Ecco, tu che ne pensi? Cioè, è stata un'occasione sprecata?
No, io non credo. Credo che la WWE questa volta abbia fatto bene i tempi, abbia scelto bene il ruolo che CM Punk ha ricoperto nella Rumble. La storyline della Nexus attualmente è in WWE la storyline principale, quella che raccoglie più attenzione da parte dei fan, quindi per la strada verso WrestleMania aggiungere la vittoria alla Rumble di CM Punk non avrebbe aggiunto probabilmente niente. Già così, già attualmente, non avendo vinto la Rumble, CM Punk agli occhi dei fan è già credibile, ha già un suo personaggio ben delineato. La WWE giustamente ha pensato bene spostare dare il titolo di vincitore a qualcuno che aveva bisogno di una bella spinta. CM Punk è già fatto praticamente, Nexus esiste già, è un'entità ben definita, quindi secondo me in questo caso la WWE ha fatto bene, ha fatto la scelta giusta.
E tu invece, Giovanni, cosa ne pensi? Sei d'accordo con Luca da questo punto di vista, oppure avresti voluto vedere qualcosa di più sia dal Nexus ma anche magari dal Core, che adesso che comunque ha un po' sfigurato rispetto al Nexus, se vogliamo, durante questa rissa, anche perché forse non sono capitati, diciamo, in una logica marketing, diciamo, sono stati sfortunati perché non sono capitati tutti insieme come magari sono capitati in Nexus, diciamo, tutti non sono riusciti a fare squadra rispetto ai Nexus. Tu che dici, Giovanni?
Beh, in questo discorso penso che la WWE abbia fatto bene, perché mettere magari due situazioni praticamente uguali sarebbe stato troppo forzato dal punto di vista marca, quindi hanno fatto bene a mettere la Nexus a dominare tutte insieme e poi magari la Core fare entrare uno a uno come è stato. Per quanto riguarda quello che diceva Luca, diciamo che sono d'accordo, nel senso che CM Punk non aveva proprio bisogno della vittoria della Royal Rumble, però magari, che so, non avrei fatto entrare Punk col numero uno, fatto dominare magari, che so, la fine della Rumble, magari li avrei lasciati sul ring fino alla fine, poi li avrei fatti eliminare alla fine con un CM Punk magari eliminato per ultimo, in modo da...
Esatto, pensavo anch'io questo, cioè forse sarebbe stato un ottimo modo per dare più suspense al finale, cioè avere questa Nexus comunque fortissima, dominante, che poi viene comunque sconfitto da Derry, ma comunque che fa il suo, che mette in seria discussione la vittoria degli altri, invece forse così è stato un po' sprecato, secondo me, poi non lo so.
Ecco, sì. che dico, magari lasci la Nexus, lasci il finale come è stato. Però lasci la Nexus fino alla fine, con magari, invece di farlo eliminare da solo da John Cena, esatto. La cosa non è stata credibile. Fai un'alleanza finale, fai eliminare piano piano la Nexus e poi lasci sul ring magari Alberto Del Rio e CM Punk per ultimi e vai fino alla fine.
Sicuramente sarebbe stato un finale alternativo, poi no. Alla fine, diciamo, anche così. Non è stato malissimo, secondo me. Poi forse Santino ci sarebbe stato bene anche se ci fosse stato qualcun altro al posto di Santino, secondo me, cioè magari Santino era poco credibile come vincitore, magari avremmo, se ci fosse stato, non so, un Re Mysterio, non so, qualcuno comunque, diciamo, più credibile, avremmo avuto la paura, arriva, sta vincendo, incredibile, invece va, quando io ho visto Santino ho detto vabbè viene eliminato di nuovo, cioè non può vincere Santino. non so che, tu che ne pensi, Luca?
Sì, no, lo dicevo anche prima. Però diciamo che l'ultimo eliminato della Rumble è sempre difficile da individuare bene. Se vi ricordate, ad esempio, la Rumble del 2004, gli ultimi due erano Chris Benoit e Big Show. E mentre Chris Benoit era tra i papabili vincitori, Big Show non era assolutamente tra i favoriti, era in piena rivalità. Un giovane John Cena, quindi si sapeva che a WrestleMania 20 sarebbe stato impiegato in quel modo, quindi difficilmente nella storia della Rumble ci sono state situazioni tali e la WWE ha creato situazioni tali da renderle incerte fino alla fine. Ad esempio nel 2005 Batista e John Cena erano rimasti effettivamente, erano tutte e due tutte e due favoriti, quindi potevano. Solitamente la WWE ha sempre scelto questa strada di far vincere il vincitore con il secondo eliminato, non dico uno scarso, ma insomma uno non favorito, diciamo così.
Ma certo, diciamo, anche è successo anche, per esempio, l'anno scorso. No, quando è stato l'anno scorso? L'anno scorso chi c'era? Chi sono rimasti gli ultimi due?
Edge e Jericho, mi pare.
Jericho. Comunque dico, l'anno scorso e anche prima, mi sembra, quando ha vinto John Cena, che è entrato per ultimo, comunque mi sembra che era Triple H l'ultimo che è rimasto. Quindi diciamo, forse rispetto agli ultimi anni, comunque è stata un'inversione di tendenza. A proposito della Royal Rumble, ci sono stati alcuni ritorni piuttosto importanti. Uno è sicuramente quello di Booker T, che già si è visto anche a SmackDown come commentatore, ha annunciato sempre a SmackDown che diventerà, diciamo, l'allenatore di Tag Enough. Mentre per quanto riguarda...
Scusa, era John Cena l'ultimo eliminato l'anno scorso. Sì.
Dicevo, mentre l'altro nuovo acquisto, diciamo, della WWE, anche se ancora non si sa quale ruolo potrebbe ricoprire, è quello di Kevin Nash, che a quanto pare ha firmato un contratto da leggenda, qualcosa del genere. Ma secondo voi questi due servono alla WWE? Cioè alla fine sono utili, oppure diventano come la TNA, che poi alla fine la TNA ne ha fatto a meno, perché comunque non è che servissero chissà cosa, se Diesel e Booker T. Tu che ne dici, Giovanni?
No, no, è un discorso completamente diverso, perché la TNA li ha presi per, cioè li ha presi come wrestler attivi sul ring, la WWE li ha presi uno per fare il trainer di Tough Enough e magari per fare il commento a SmackDown e magari qualche match ogni tanto, ma non per essere inserito nelle storyline. E l'altro l'ha preso, al momento ha firmato solo un contratto da leggere. La leggenda significa che firmerà gli autografi, significa che faranno la sua action figure, che entrerà nei videogiochi e che faranno il merchandising, ma per il momento niente di più.
Come quello di Goldberg, forse, che ha firmato qualche tempo fa.
Sì, è una cosa completamente diversa da quella della TNA.
Comunque, tu li vedresti, diciamo, come in qualche ruolo? Cioè, secondo te possono dare qualcosa oltre a questo? Oppure comunque, cioè, pensi che siano inutili in TNA, erano inutili anche in WWE? Cioè, per esempio, un Nash attivo sul ring per qualche mese, tu ce lo vedi? Oppure proprio...
questo... un Nash attivo lo posso vedere un mese, al limite. Perché poi subentra, come dicevi tu, l'inutilità che aveva in TNA. Perché comunque sia, non ti può garantire bei match... magari una faida di un mese, qualcosa così, per fare magari un passaggio di un testimone, magari con un Wade Barrett o con qualcun altro, o magari può fungere da manager o qualcosa di simile, però a vederlo in una faida magari di qualche mese, francamente mi stancherebbe. Sì.
A proposito, diciamo, dei ritorni, questi due erano componenti della Main Event Mafia. Nella Main Event Mafia, diciamo, c'era un altro componente, che era Sting, di cui si è parlato molto dopo il video che è apparso a Raw questa settimana. Un video, diciamo, piuttosto misterioso, un uomo nella pioggia che camminava nell'oscurità. Non si vede mai chi è, siete un mantello, vestiti neri, una casa in rovina. Molti l'hanno paragonato al video al promo di Starrcade 97, in cui il protagonista era proprio Sting. La data, diciamo, in cui si scoprirà tutto è il 21 febbraio, se non erro, e molti dicono che si potrebbe semplicemente trattare di Undertaker. Luca, tu che ne pensi? Speri che sia Sting? Credi che sia Sting o non né credi né speri che sia Sting, insomma?
Ma dunque, guarda, partendo dal fatto che Sting probabilmente è in assoluto uno dei migliori wrestler statunitensi degli ultimi 20-30 anni, io mi auguro per lui che, o quantomeno auguro, sono solo supposizioni, non abbiamo informazioni riservate, io mi auguro che non si tratti di Sting. Io me lo vorrei ricordare come il grande wrestler che mai è andato in WWE. Io che ho la WCW nel cuore, vederlo jobbare Undertaker mi metterei a piangere, è una cosa che non concepirei. Quindi personalmente mi auguro di no. Se poi probabilmente lo sa, si farà un bel contratto, si farà una bella, raccoglierà gli ultimi bei soldi della carriera e va bene lo stesso, lo vediamo, WrestleMania, un bello spettacolo e tutto il resto. Però io personalmente, come fan di Sting, vederlo perdere a WrestleMania da Undertaker, già ho sofferto lo scorso anno con Shawn Michaels. Se mi danno anche questo ulteriore dispiacere, per me è troppo.
E tu invece, Giovanni, che nei commenti e nei giorni precedenti ti sei sembrato abbastanza scettico del fatto che fosse Sting, hai cambiato idea oppure sei ancora convinto che si tratterà di Taker o di qualche altro wrestler, ma sicuramente non di Sting?
Ma allora, ci sono molte possibilità. Prima di tutto può essere anche l'arrivo di Sting, ma semplicemente per essere introdotto nell'Hall of Fame. Non necessariamente deve prendere parte a match o cose simili. Può essere Sting per prendere parte a match o cose simili. Al contrario, può essere Undertaker. Secondo me la WWE sta tentando di strappare una firma a Sting. Ha fatto questo promo. Nel caso non riesca a strappare la firma a Sting, intanto sta facendo parlare, sta facendo chiacchierare molto, e al limite poi si coprirà le spalle con Undertaker. La terza alternativa è lo stesso Undertaker. La quarta alternativa è un debuttante o una debuttante. Io addirittura ho ipotizzato Awesome Kong. La cosa non mi sorprenderebbe, perché Awesome Kong comunque sia è un tipo di lottatrice che può essere presentata come, insomma, abbiamo visto come si è comportata la WWE negli anni scorsi con China, no? La faceva passare come la nona meraviglia del mondo. E non era comunque a livello di impatto visivo come Awesome Kong, perché Awesome Kong come impatto visivo può sembrare molto più devastante di China. Quindi io non sarei affatto sorpreso se questo premio fosse per Awesome Kong.
Giovanni, se è veramente Awesome Kong, io ti offro un'altra pizza.
Io la mangio un'altra.
Perché non è possibile. Io non lo so, secondo me è molto difficile che sia Kong, senti, non perché la WWE, diciamo, non creda per forza, cioè non lo farei, però onestamente proprio lanciare un wrestler femminile con così tanto, diciamo, clamore, con un video criptico e con la data eccetera, mi sembra un po' eccessivo per un wrestler femminile. Potrebbe essere un wrestler tipo Boogeyman, un altro così, uno lanciato, vabbè, così, però proprio la Hong Kong.
Ma io non so, tu ti ricordi, scusa se ti interrompo, ti ricordi quanto erano belli i video che presentavano Nathan Jones?
Ma era un uomo, no?
Sì, era un uomo, ma era scarsissimo.
Sì, sì, infatti dico, potrebbe essere, yeah, che un Boogeyman, per caso, un Nathan Jones. Ma
l'unica cosa che fa propendere quantomeno per un grosso nome è il fatto che comunque il lunedì successivo a Elimination Chamber, siamo a un mese da WrestleMania, quindi a Raw si presume che qualcosa di grosso sia. Poi io non saprei assolutamente cosa prevedere. L'unica cosa che mi auguro è che non sia Sting, poi il resto.
Ma tu uno Sting come diceva Giovanni, cioè che viene lì, comunque si presenta alla Hall of Fame, parla un po' a Raw, però che non combatte non lo vedresti comunque bene, oppure proprio non lo vuoi proprio in
WWE. Io ti ripeto, per me Sting è uno dei migliori wrestler degli ultimi 20-30 anni. Entrare nella Hall of Fame come numero 2 dietro a Shawn Michaels, per me fan di Sting, dico che è un'offesa, però mi gira un po' le scatole.
Ovvio, certo, senti essere
la verità. forse non riesco bene a spiegare questa cosa, perché dei lettori Sting lo hanno visto nel crepuscolo della TNA degli ultimi anni, ma Sting è stato enorme, è stato eccezionale. Ora non al pari di Shawn Michaels, al pari di Ric Flair e questi grossi nomi.
Assolutamente sì.
A parte, diciamo, Sting, diciamo che questa settimana, dopo la Royal Rumble, si è inaugurata definitivamente la Road to WrestleMania. Abbiamo visto Del Rio, che pare abbia scelto come suo, diciamo, come suo obiettivo il titolo di SmackDown, mentre per ora, diciamo, quello che più sembra possibile a Raw sarebbe Cena assalto a The Miz, sempre che The Miz comunque tenga il titolo. Secondo te i scenari titolati sono questi? Cioè Del Rio contro Edge, The Miz contro Cena, oppure vedremo qualcosa di diverso? Comunque c'è ancora margine per qualche cambiamento?
Ma io personalmente, anche nell'ottica dell'ultima puntata di SmackDown, a mio parere Edge uscirà indenne da Elimination Chamber, e quindi Del Rio avrà il suo match proprio contro Edge a WrestleMania. Stesso discorso si potrebbe fare anche per Raw con il Miz, che batterà senz'altro Jerry Lawler, con il punto interrogativo del number one contender di Raw, che per il momento non mi esporrei troppo. C'è sicuramente da seguire un po' come si svilupperanno le storyline nelle prossime settimane. Sicuramente a WrestleMania per il titolo non andrà né CM Punk né Randy Orton. Sembrerebbe John Cena il number one contender per il titolo a Raw, che secondo me è pistale, insomma.
Che è un po' quello che, diciamo, ci aspettiamo tutti. A proposito di Lawler, cioè io sono un po' sconcertato, se vogliamo, da questa, no, dalla sua elezione come number one contender, come sfidante di The Miz. Ok, le leggende, ok, Lawler, però onestamente, cioè, ma che cosa me ne frega di questo match in pay-per-view? Cioè, io devo pagare 40 euro per vedere.
No, infatti il modo per non dare una sconfitta a un wrestler di spessore contro The Miz e Elimination Chamber è solo questo. Fai un piccolo contentino a Jerry Lawler, perché ti devo match in pay per view e in più gli dai la spinta per andare a WrestleMania, probabilmente contro Alex Riley, contro Michael Cole, e in più non ci sarà nessun wrestler di spessore, perché sono tutti nell'Elimination Chamber, a perdere il match contro The Miz. Tutto qui. Poi il piatto forte del pay per view è l'Elimination Chamber di Raw e in aggiunta l'Elimination Chamber di SmackDown.
Secondo voi, cioè secondo te, quindi è accettabile, non c'era proprio nessuno, cioè io dico, ma metteteci, non lo so, chiunque, o Tunga, uno qualsiasi a combattere contro The Miz, onestamente, cioè mi sembra veramente, cioè io mi metto nei panni di un americano e devo spendere non so quanto, $40 per un pay per view, cioè,
io mettendomi nei panni dell'americano che compra il pay per view, lo compro per l'Elimination Chamber match.
Ecco il discorso,
a me di Jerry Lawler contro Miz non me ne frega assolutamente niente. Vincerà Miz e mi voglio vedere gli Elimination Chamber match. È un pay per view che si vende da solo. Quindi, come la Royal Rumble puoi lanciare Dolph Ziggler e lasciarlo schiantare da Edge, lo stesso puoi fare Elimination Chamber tenendo i grossi main event per la primavera, quando i pay per view si vendono con più difficoltà.
Però va, secondo me è un po', diciamo, c'è una bella differenza fra Dolph Ziggler.
Sì, no, partendo dal presupposto che il discorso che fai tu è corretto, cioè Jerry Lawler per il titolo WWE in pay per view al limite dello scandalo, ci si lamenta per la TNA quando l'ho scritto nel mio editoriale, quando ingaggia Scott Steiner, e poi di Jerry Lawler si accetta quantomeno la cosa, insomma non è la è allo stesso livello ma con due diverse valutazioni. Da una parte c'è il discorso di dire Jerry Lawler avrà il suo match a WrestleMania perché se lo merita e tutto il resto, dall'altra c'è Hogan e Bischoff che sono il male del mondo.
Sì, però la WWE te lo fa una volta ogni tanto, la TNA te lo fa ogni settimana, Impact ogni mese in pay per view.
Però aspetta, voglio mettere Jerry the King Lawler con Scott Steiner, cioè dico, c'è una bella differenza anche fra quelli, secondo me.
No, ma mi vuoi mettere un pay per view dove combatte Scott Steiner e altri 10 cariatidi con un pay per view dove combatte Jerry Lawler e poi ci sono due elimination?
Vabbè, ovviamente, però a Impact non c'è mai uno di quel livello, tipo come Lawler. Tipo che
io infatti, come ho scritto, ripeto, nel mio editoriale di questa settimana, dicevo Jerry Lawler la WWE se lo può permettere perché ha un roster talmente ricco, ha dei nomi talmente grossi che se lo può permettere, non se ne accorge. La TNA appena fa una mossa di questo tipo non se lo può permettere perché dietro ha a forza, a suon di mandare avanti i vecchi cariatidi, ha fatto retrocedere lo status dei giovani, di quelli che dovrebbero avere un ruolo importante, quindi non è che giustifichi la TNA, ci mancherebbe.
Sono completamente d'accordo.
Vediamo che altro potremmo dire per quanto riguarda Raw. Abbiamo detto un po' quello che è successo, anche per quanto riguarda SmackDown. Giovanni, tu hai visto Next questa settimana? Cosa è successo di bello?
Johnny Curtis ha vinto la sfida a braccio di ferro.
Interessante.
Avete la finale per squalifica perché Bruce Street ha una testata. Niente, la settimana prossima c'è un'eliminazione. Niente di particolare.
Quindi la domanda forse che devi fare, Giuseppe, non era cosa è successo?
È successo
di
qualcosa?
Cosa è successo di brutto? E allora saremmo stati.
E mi piace questo Clay, cioè a me, io lo tipo, l'ho visto lì, mi sembrava bello, cioè d'aspetto praticamente è interessante, no?
Sì, deve un po' più grintoso perché lo vedo un po' spento,
però è proprio bello.
a livello di wrestler l'importante è che c'hai i suplex in più perché esegue molti tipi di suplex molto bene, però deve un po'. Forse la vicinanza con Alberto Del Rio può fargli bene.
Va bene, avevamo promesso di parlare anche di TNA, e in effetti l'episodio di giovedì notte è stato abbastanza clamoroso, diciamo. Alla fine la Fortune ha voltato le spalle agli Immortal, si è schierata con Angle, Anderson e Steiner, e in realtà credo che per la Fortune questa risultasse, diciamo, l'unica cosa da fare, o comunque servisse qualcosa da fare, diciamo, alla luce di quello che abbiamo detto già da un po', cioè del fatto che tutte queste stable erano un casino un po'. Secondo te Giovanni, è stata una buona scelta quella di turnare tutti quanti face invece di turnare per esempio soltanto AJ Styles, come si pensava si potesse?
No, allora, io, a parte il fatto che AJ Styles avrebbe tornato solo se fossero tornati Kevin Nash e Booker T, secondo me questa è stata una soluzione di ripiego. Comunque è stata la migliore delle soluzioni del ripiego, perché io già lo dissi in tempi non sospetti che a me non mi piaceva questa cosa di avere l'Immortal alleata con la Fortune. Secondo me la Fortune doveva essere un'entità singola, e meno male che Kevin Nash e Booker T sono andati alla WWE, così Eric Bischoff e Hulk Hogan e forse anche Vince Russo si sono accorti che era l'ora di dividere la stable. Diciamo che è stata una puntata alquanto soporifera, a parte il match il match di qualificazione per il titolo della X Division. Hanno parlato troppo, dilungato troppo, ripetuto troppo, però ne è valsa la pena aspettare un'ora e mezza, perché sì, nel main event mi è piaciuto molto il modo nel quale AJ Styles ha preso il controllo, ha parlato lui.
Sì.
Cioè Kurt Angle è rimasto dietro di lui, Scott Steiner è rimasto dietro di lui, è stato lui il leader del gruppo, e la cosa francamente mi è piaciuta. Spero che vadano avanti.
È stato anche interessante il modo in, cioè gli ha ricordato, gli ha un po', diciamo, ha ricordato un po' tutti i fallimenti di Bishop,
ha ricordato,
ha fatto fallire la visita, insomma è stato molto interessante.
Sì, e poi vorrei far notare il pubblico che sulle parole di AJ Styles gridava vogliamo i sei lati.
Sì, grandissimi, infatti. Tra l'altro, nonostante tutto, cioè nonostante il fatto che fosse sia stata un po' sopporifera, nonostante, diciamo, il fatto che si sia parlato un po' tanto, la TNA ha fatto il record di ascolti del 2011 questa settimana.
Sì, perché dovevano arrivare i day,
cioè, c'è stato, diciamo, un match per il titolo, diciamo, proprio dove è avvenuto proprio la ribellione, diciamo, della Fortune. Il match per il titolo che c'è stato la settimana scorsa era fra Ken Anderson e Jeff Hardy. Abbiamo visto comunque che non si è concluso, tra virgolette. Cosa pensi che succederà adesso? Saranno loro ancora, diciamo, i protagonisti della rivalità, oppure passeranno un po' il testimone ad altri, visto anche che la scorsa settimana avevamo parlato di Anderson che non era trattato come il top face e che forse sembra AJ Styles che verrà lanciato adesso, almeno all'aria di essere comunque molto
senz'altro ha fatto molto effetto che il promo contro il leader degli Immortal Bischoff l'abbia fatto AJ Styles, non Kurt Angle, non Ken Anderson, ma l'ha fatto lui. Se l'ha fatto lui significa che un motivo c'è, significa che lui dovrà diventare il leader di questa nuova formazione. Sul fatto, anche sulla domanda che chiedevi prima a Giovanni, hanno fatto bene a tornarli tutti insieme invece non solo AJ Styles? Risposta, secondo me, è no. No, perché si è creato praticamente, si è solo spostato un gruppo dagli Immortal a questa nuova formazione, da una mega stable a un'altra mega stable. Quindi per l'economia dello show sarà un po' un problema, perché ci sarà il discorso dei beer money che da heel sono passati a face, Kazarian che passa da heel a face. Ci sarà un po' un bel rimescolamento, anche perché sono atleti che sono titolari delle cinture, quindi ci sarà un po' sul fatto di AJ Styles passato face. AJ Styles secondo me è un face naturale, quando lavora come heel non rende al meglio. Questo anno di vicinanza con Ric Flair sicuramente gli ha fatto bene, è stato un anno di crescita, non dal punto di vista lottato ovviamente, ma dal punto di vista di promo, del parlare di essere un po' più sicuro di sé. Quindi io mi auguro che da ora in poi si raccoglieranno i frutti del lavoro sporco, tra virgolette, che ha fatto nel 2010. Per quanto riguarda il titolo, attualmente Henderson resta il titolare del titolo, e credo che in qualità di con il suo status di face non può attualmente avere nessun altro sfidante che non sia Jeff Hardy, anche per il prossimo pay per view.
Anche perché non è che dall'altra parte ormai che non c'è più, non ci sono più la Fortune, non è che ci siano tutti questi sfidanti probabilmente da opporre a loro. Invece, oltre a questo, proprio parlando della Fortune, abbiamo visto, diciamo, che mancava nell'ultimo episodio Ric Flair. Giovanni, tu che hai seguito un po' con la news board le vicende che hanno portato, diciamo, qualche dissapore, almeno sembra, fra Flair e la dirigenza, ci spieghi un po' cosa è successo?
Niente, erano, se non mi sbaglio, erano in Irlanda, stavano per ripartire per la Germania, dove dovevano tenere un altro show, mi pare che fossero queste le nazioni. Ric Flair ha deciso di portare tutti in un locale, diciamo, un bar, un pub, comunque per invitare da bere a tutti. Se non che quando è arrivato il momento di pagare, la sua carta di credito era vuota, insomma, nel rosso, è stata rifiutata. Così è andato da uno dei, ora non mi ricordo il nome, comunque uno dei road agent, uno degli addetti ai tour della TNA, e gli ha detto: senti, dammi un anticipo, dammi dei soldi che devo evitare da bere i ragazzi. E lui gli ha detto: no, guarda, ti ho già dato quello che avevamo pattuito per il tour, quindi non ti do altro. Allora Rick gli ha detto: vabbè, allora paga tu da bere per i ragazzi. E la risposta è stata no. Quindi sta di fatto che qualcuno ha pagato, però comunque sia Ric Flair si è arrabbiato, ha deciso di non salire sull'autobus che li avrebbe portati all'aeroporto, a Dublino mi pare, da solo. A quanto sembra il resto del roster, c'era qualcuno che era contento di lasciare il Ric Flair, qualcuno che invece si è opposto. Comunque sia, il sentimento generale pare sia quello di pena nei confronti di Ric Flair, che con 3 divorzi alle spalle ha diversi problemi economici. Il fatto che non ci sia, ora parlano di infortunio, ma secondo me stanno un po' temporeggiando, anche perché Ric Flair non ha sbagliato con la TNA, con il Kogan o con Rick Bishop. Ric Flair ha sbagliato con la Panda Energy, perché Dixie Carter era in tour, sa tutto, ha visto tutto. Flair è sotto contratto con la Panda Energy, non con la TNA, quindi magari un errore può costargli più grave di quello che può costare agli altri. Ricordiamo anche che Ric Flair, dovendo lasciare la TNA, avrebbe grossi problemi, perché la WWE non lo so se lo riporterà a casa, anche se Vince McMahon comunque sia cattivo quanto vuoi, però ha sempre aiutato i suoi ex lottatori. Sono diverse le testimonianze che ricordano Vince McMahon che aiuta economicamente i lottatori anche senza metterli sotto contratto. Non ultimo Tony Atlas, se lo ricorda, durante l'Hall of Fame. Poi ci sarebbe la Ring of Honor, nella quale Ric Flair ha già preso il giro, perché fu pagato per degli spettacoli, ne fece uno o due, poi se ne andò, non restituì i soldi. Non penso di vedere Ric Flair in federazioni tipo che non hanno copertura televisiva, tipo Pro Wrestling Guerrilla, Combat Zone Wrestling, anche perché non sono ambienti per lui. Quindi diciamo che se Ric Flair va via dalla TNA, solo Vince McMahon può salvarlo. Comunque è una brutta situazione, secondo me non è fuori per infortunio, è fuori per problemi contrattuali abbastanza gravi.
Capisco, ma tu speri che torni, insomma, cioè, a parte il caso umano, diciamo, cioè, ti auguri per l'economia, diciamo, degli show della TNA che torni, che di vederlo face magari al fianco della Fortune, oppure restare negli immortali, insomma, protagonista, oppure cioè speri che a questo punto resti fuori, tanto insomma pieno di vecchi lì come
no vabbè, Ric Flair è uno dei pochi vecchi che in qualunque federazione sia fa sempre il suo sporco lavoro, perché comunque sia è uno dei più grandi wrestler di tutti i tempi, c'è chi lo considera il più grande di tutti i tempi, cioè lui se c'è non dà mai fastidio secondo me, perché comunque sia anche quando prendo, sa sempre il fatto suo, è ancora sempre uno dei migliori, è uno che quando capita sa salire sul ring ancora, è uno che da manager fa benissimo. Quindi mi auguro comunque sia che Ric Flair torni per fare il ruolo, per ricoprire il ruolo che ricopriva prima, insomma, quello di manager, insomma, perché quello era. Per quanto riguarda il punto di vista umano, mi auguro che ritorni anche, certo, anche per questo, perché comunque sia a volte probabilmente continua a compiere, però insomma è sempre un uomo, non ha ucciso nessuno, quindi.
Va bene, oltre a questo, abbiamo visto, diciamo, nella nostra news board, c'è stato chi ha detto che praticamente hanno spostato, hanno deciso di invertire Victory Road con Destination X, per preparare meglio la divisione, diciamo, dell'X Division al pay-per-view, in maniera tale di creare un ambiente più solido, e poi, diciamo, fare uno speciale X Division come si era già pensato l'anno scorso, diciamo, che poi non si è praticamente realizzato, ma quello che doveva essere era tipo una specie di festival dell'X Division alla fine, quel pay-per-view. Secondo te, Giovane, Luca, è una buona idea? Cioè fare questo tipo di, una specie di evento mainstream, diciamo, dedicato all'X Division, agli spot, al wrestling aereo? Oppure comunque è una perdita di tempo, i wrestler dell'X Division alla fine sono sempre quelli, e forse dovrebbero fare dei nuovi acquisti per rendere la cosa credibile, diciamo.
Ma dunque, guarda, il senso del mainstream di quel tipo di wrestling, noi europei lo vediamo, la pensiamo in un modo, gli americani la pensano in un altro. Noi europei siamo più, abbiamo la tendenza, lo gradiamo di più quel tipo di wrestling, ci sembra a volte noioso vedere un big man. Gli americani invece no, gli americani tendono più per avere il main eventer di peso, letteralmente, quindi può essere una mossa quantomeno, non dico rischiosa, però fare un evento, un intero pay per view con quello stile, da un punto di vista puramente commerciale negli Stati Uniti può essere rischioso. Escludendo il punto di vista commerciale, dal punto di vista del wrestling puro, sarebbe uno spettacolo, sarebbe molto bello, sarebbe un ritornare un po' alle origini della TNA. Nelle ultime due settimane abbiamo visto dei match a Impact di qualificazione al number one contender. Sono i Generation Me, hanno fatto degli ottimi match,
sono anche i due qualificati,
esatto, i triple threat, vi dicevo, abbiamo visto nelle ultime due settimane in TNA, non si vedevano da davvero molto tempo, e questo personalmente mi fa piacere vedere che in fondo le cose che pensavamo noi nel dire investite Jay Lethal, investite su Desmond Wolf, investite su chi vi pare a voi, fatelo, dategli tempo, dategli la possibilità di esprimersi al meglio, che i risultati poi in qualche modo arrivano, e secondo me sono arrivati. In queste ultime due settimane Kazarian campione ha qualificato molto di più la X Division. Kazarian campione è stata una mossa intelligentissima, è uno dei lottatori più esperti, quello che può guidare i giovani. Secondo me questa è la via giusta.
È anche uno dei più completi,
esatto, è uno che può fare da maestro a chi si avvicina, il che significa che se questa strada porta dei frutti in termini di ratings, in termini di godibilità dello show, la TNA sarà ovviamente più propensa ad acquisire nuovi talenti. È ovvio, quando era il periodo tra il 2004 e il 2005, in cui a contendersi il titolo c'erano Petey Williams e Chris Sabin, quando ancora Chris Sabin era, non dico acerbo, ma insomma, dopo un po' di tempo abbiamo cominciato a vedere Samoa Joe, abbiamo cominciato a vedere Christopher Daniels in un certo modo, AJ Styles campione X Division, quindi quel tipo di wrestling ha portato un certo tipo di risultati. Secondo me questo è una strada che la TNA deve necessariamente battere, anche per distinguere un po' il prodotto rispetto alla WWE.
Tra l'altro nell'ultima settimana, se non sbaglio, io l'ho letto ma ancora non sono riuscito a vederlo, si è parlato di Christopher Daniels, dovrebbe essere tornato almeno sotto le spoglie di Suicide in TNA, diciamo. Questa
sì, perché c'è un contratto di, non un contratto, un accordo preso per far apparire Christopher Daniels solo con la maschera, insomma, almeno fino a che non gli scade il contratto con la Raw, perché dicevo che non è un contratto di esclusiva, però si sono accordati in questo modo, diciamo, vanno d'accordo le due federazioni, quindi hanno deciso di...
E tra l'altro, no, cioè, in ottica, diciamo, Destination X, secondo me è un'ottima cosa, cioè, chi meglio di Christopher Daniels
chi meglio di Christopher Daniels in ottica individuo, che sarà a luglio, quando scadrà il contratto con la Ring of Honor, potrà combattere sia sotto le spoglie di Suicide che sotto le spoglie di Christopher Daniels.
Fa il doppio lavoro, come faceva all'inizio. Va bene, oltre questo, vabbè, abbiamo visto un po' qualche altra cosa durante Impact che potremmo raccontare. Abbiamo visto il match di Mickey James contro Sarita, che ha vinto Mickey con quella specie di pugno tipo alla Mark Jindrak, così, diciamo, da knockout. E poi, che però, diciamo, non è valso chissà cosa, alla fine non era, non credo che fosse un match valido per niente, se non sbaglio.
No.
E poi che altro c'è stato? C'è stato il match per il number one contender, l'abbiamo detto, che ha vinto un altro dei fratelli Bucks, insomma. Va bene, tu hai visto la Ring of Honor questa settimana, Giovanni, ci vuoi dire cosa è successo? Se è successo qualcosa di interessante?
Allora, questa settimana la Ring of Honor, parlavamo di Christopher Daniels, Christopher Daniels ha vinto il titolo televisivo.
Interessante.
Ha sconfitto Eddie Edwards dopo un match molto bello, si è portato a casa niente. Un'altra cosa che sta succedendo, che sto apprezzando davvero molto nella Ring of Honor, è il ritorno di Miss Chief.
Che era stata infortunata, se non sbaglio, no?
Allora, Miss Chief è tornata dopo, insomma, è finita la faida fra Daisy Ace e Sarah Del Rey. Entrambe hanno chiesto più competizione, perché non pensavano di essere le uniche, oddio, ognuna pensava di essere la migliore atleta della Ring of Honor, hanno chiesto nuova competizione. Arrivata Miss Chief, ha sconfitto Daisy Ace con la The Secretor, e poi a fine match si è rifiutata di stringergli la mano, e Daisy Ace l'ha inseguita e lei gli ha sputato in faccia il Green Mist. La settimana dopo Miss Chief ha detto che se volevano più competizione, l'ha detto a modo suo, che è un modo che a me piace moltissimo, ha detto che se volevano più competizione, questa competizione è arrivata, e non si è limitata a parlare con Daisy Ace, ma ha promesso a Sarah Del Rey che lei sarà la prossima, quindi insomma vedremo. Mi aspetto grandi cose,
vedremo grandi cose, infatti. Tu che ne pensi? Cioè, secondo te non è un po' riduttivo che tipo alcune, tipo Sarah Del Rey e anche Daisy Ace, ma anche Mercedes Martinez e Miss Chief, non si sono mai viste, diciamo, nei grandi palcoscenici, diciamo, televisivi?
Diciamo che purtroppo non sono lottatrici bellissime, o meno non vogliono apparire come tali, vogliono apparire come atlete e come lottatrici, e questa cosa purtroppo alle major non piace. Le major vogliono prima di tutto, sta dimostrando anche la TNA ultimamente, che se non mi sbaglio Sarah Del Rey non troppi mesi fa faceva anche un tryout, fu scartata, diciamo. Sta di fatto che Miss Chief ora non so bene come si dica, Sarah Del Rey, Daisy Ace tra l'altro è anche un'allenatrice molto tecnica, siano sicuramente fra le atlete più brave del mondo, insieme a Serena, insieme alla stessa Dashio fuori Hong Kong, diciamo che più l'impatto visivo, però comunque anche lei
fa grandi match, cioè
sì, 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 assolutamente.
Va bene, diciamo, abbiamo coperto un po' tutto, abbiamo parlato addirittura di Ring of Honor, di Next, di un po' di tutto. Allora, diciamo che possiamo chiudere questa puntata. Ringraziamo Giovanni e Luca per essere intervenuti.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, alla prossima.
Vi ricordiamo di cliccare nei nostri bellissimi banner e vi auguro una buona settimana. You cry.